Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer, 37 anni, cittadino statunitense, infermiera e la seconda persona uccisa dagli agenti anti-immigrazione federali in Minnesota. I fatti risalgono a ieri e la tensione a Minneapolis è alle stelle, con la popolazione e la politica locale che protestano. In Germania è arrestato un presunto membro di Hamas, secondo gli inquirenti stava pianificando attentati anti-ebraici e anti-israeliani. Negoziati con gli Stati Uniti, politica ed economia svizzere si preparano, l'obiettivo è mantenere i dazi al 15%. Lo sport si alpino, Loïc Meillard e Michaela Schifrin in testa dopo le prime manche degli slalom in programma oggi. Il Lugano dei 4-1, ieri nel calcio una vittoria per prolungare la serie positiva, nell'hockey l'ennesima sconfitta contro il Davos. Iniziamo dunque con le proteste di Minneapolis negli Stati Uniti. Si chiamava Alex Pretty, l'uomo ucciso ieri dagli agenti federali impegnati da alcune settimane in una massiccia operazione anti-immigrazione nello stato del Minnesota. 37 anni, cittadino statunitense, infermiere in un ospedale per veterani, era in possesso di regolare porto d'armi. Poche ore dopo l'uccisione, il governatore dello stato Tim Walz ha attivato la Guardia Nazionale a protezione dei cittadini del Minnesota. Da Minneapolis sentiamo il contributo di Cristiano Valli.
I just saw a video of more than six masked agents pummeling one of our constituents and shooting him to death. How many more residents?
Ho appena visto un video in cui più di sei agenti col volto coperto uccidono un nostro concittadino. Non usa giri di parole il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, nel condannare quanto accaduto ieri nella propria città. Quanti altri di loro, prosegue, quanti americani devono morire prima della fine di questa operazione? Quanti altri prima che la Casa Bianca si renda conto che una causa di parte non è più importante dei valori su cui si fonda questa nazione? Niente di tutto questo ha a che fare con destra e sinistra, riguarda i valori di ogni cittadino americano.
This is not a partisan issue. This is an American issue.
Poco dopo, l'intervento del governatore Tim Walz, che ha definito la posizione della Casa Bianca e del Dipartimento di Giustizia bugie e frasi senza senso. Diverse le analisi indipendenti che smentiscono la versione ufficiale dell'amministrazione. Alex Pretty è intervenuto per proteggere una donna. Prima di quella che molti non esitano a definire un'esecuzione, è stato disarmato, colpito con spray urticante, immobilizzato al suolo. Poi 10 colpi di pistola. Inserate in una lettera al governo del Minnesota, il Dipartimento di Giustizia ha dettato le condizioni per la fine dell'operazione. Completa collaborazione con le autorità federali, condivisione dei dati degli immigrati presenti nello Stato, consegna dei registri elettorali del Minnesota. Tutte e tre circostanze il cui rifiuto da parte dello Stato è protetto dalla Costituzione. Controllata la reazione di Minneapolis, che ha espresso la propria rabbia con marce e proteste per l'intera giornata, ma senza disordini. Gran parte degli esercizi commerciali sono rimasti chiusi. Interminabile la processione da tutto lo Stato di cittadini arrivati in città a manifestare il proprio rispetto per Alex Pretty. Una veglia che, nonostante le temperature proibitive, non ha avuto un minuto di tregua.
In Iran potrebbe essere molto più grave di quanto stimato finora il bilancio della repressione delle proteste delle ultime settimane. Secondo una ricostruzione fatta dalla rivista Time, nelle sole giornate dell'8 e del 9 gennaio potrebbero essere state uccise più di 30.000 persone. L'articolo cita due funzionari anonimi del Ministero della Salute iraniano che hanno raccontato, tra le altre cose, che in quei due giorni si sono esaurite le scorte di sacchi per cadaveri e le ambulanze sono state sostituite da auto articolati. Inoltre testimoni hanno riferito di cecchini appostati sui tetti e camion muniti di mitragliatrici che sparavano sui manifestanti. Cresce l'insofferenza nel governo israeliano per le pressioni degli Stati Uniti volte a far avanzare la seconda fase dell'accordo di tregua a Gaza. Nel mirino c'è soprattutto Steve Witkoff, che insiste affinché Israele permetta la riapertura del valico di Rafah prima della restituzione da parte di Hamas del corpo dell'ultimo ostaggio israeliano. I particolari nel contributo del nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
In Israele cresce la tensione intorno alle richieste di Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Donald Trump in Medio Oriente. Secondo il portale di informazione Ynet, il disappunto israeliano si concentra in particolare su Witkoff, che insieme a Kushner ieri ha incontrato a Gerusalemme il premier Benjamin Netanyahu per discutere dell'attuazione della seconda fase del cessate il fuoco a Gaza. Witkoff, a quanto pare, ha fatto forti pressioni su Netanyahu affinché Israele permetta questa settimana l'apertura del valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto, nonostante Hamas non abbia ancora consegnato i resti di Rangvili, l'ultimo ostaggio nelle mani del movimento islamico. Un funzionario del governo avrebbe addirittura definito Witkoff un lobbista degli interessi del Qatar. All'inviato speciale Israele rimprovera anche l'insistenza a coinvolgere nel controllo del confine la Turchia. Israele considera Ankara ostile ed alleata di Hamas, un giudizio che non riflette quello di Trump. Questa mattina il gabinetto di sicurezza israeliano si è riunito proprio per discutere delle implicazioni dell'apertura del valico di Rafah, essenziale per una maggiore distribuzione degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza e per i movimenti dei civili palestinesi. Il governo Netanyahu ritiene che il valico debba rimanere chiuso fino a quando non sarà restituito il corpo dell'ultimo ostaggio e che dovrà comunque operare osservando strette misure di sicurezza. Per questo ha chiesto e a quanto pare ottenuto dall'amministrazione americana di poter continuare a sorvegliare a distanza i movimenti al terminal di frontiera.
A Berlino la polizia ha arrestato un presunto membro di Hamas, l'organizzazione islamista di Gaza, che anche in Germania viene considerata un gruppo terroristico. L'uomo viene accusato dagli inquirenti di aver pianificato diversi attentati in Germania e in altri paesi europei. Sentiamo Walter Raue.
L'uomo, un cittadino libanese di 36 anni, è stato arrestato all'aeroporto di Berlino subito dopo il suo atterraggio a bordo di un aereo di linea proveniente da Beirut. Secondo gli inquirenti, sarebbe un membro di Hamas e in passato si sarebbe già procurato oltre 300 fra armi e munizioni per compiere attentati nei confronti di istituzioni ebraiche e israeliane in Europa. Il suo arresto rientra in una vasta operazione coordinata dalla Procura federale tedesca di Karlsruhe contro l'organizzazione terroristica di stampo islamista. Lo scorso mese di ottobre gli inquirenti avevano arrestato, sempre a Berlino, tre trafficanti di armi proprio nel momento in cui le volevano consegnare ad un emissario di Hamas, collegati alla stessa cellula terroristica che a quanto pare stava pianificando fra gli altri anche un attentato contro l'ambasciata israeliana e un centro culturale ebraico a Berlino. Sarebbero anche altri due uomini arrestati a Londra lo scorso autunno. In tutta la Germania sono state intanto intensificate le misure di sicurezza di fronte alle rappresentanze diplomatiche di Israele e alle sinagoghe.
La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha lanciato un appello per giungere a un accordo con l'opposizione. Insediatasi a inizio gennaio, in seguito alla deposizione per mano statunitense di Nicolás Maduro, ha 6 mesi di tempo per indire nuove elezioni. Venerdì migliaia di sostenitori di Maduro hanno manifestato in varie città reclamando il ritorno del presidente deposto e della moglie, entrambi detenuti negli Stati Uniti. Dazi doganali statunitensi sulle merci svizzere, dalla politica al mondo economico, tutti nella Confederazione sono alla ricerca della ricetta migliore per tenere bassa l'imposizione o addirittura cercare di ridurla ulteriormente, ma in ogni caso per evitare che aumenti. Sentiamo Roberto Scolla.
Congelare la situazione attuale o essere proattivi e prepararsi scrupolosamente alle trattative con l'amministrazione Trump per cercare di arrivare a fine marzo, termine ultimo fissato dal presidente USA per la conclusione dei negoziati, con in tasca un accordo quantomeno passabile. Dalle colonne del Sonntagsblick, l'ex presidente del centro e attuale vicepresidente della Commissione di Politica Estera del Consiglio Nazionale, Gerhard Pfister, propone, visto che attualmente i dazi sono al 15%, di provare a sospendere le discussioni e lasciare le cose come stanno e vedere cosa succede. Tanto più che il famoso deficit commerciale USA di 41 miliardi di dollari utilizzato da Trump per imporre alti dazi alla Svizzera ormai si è trasformato, stando ai dati del Dipartimento del Commercio americano, in un surplus di quasi 9 miliardi di dollari a favore degli Stati Uniti, dovuto, almeno in parte, al calo del commercio di oro. E anche per approfittare di questa situazione positiva, per la Confederazione non sta con le mani in mano il mondo economico, a cominciare dalla Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti, che, ci fa sapere la Sonntagszeitung, sta raccogliendo informazioni per prepararsi al meglio alle previste discussioni tecniche e poter così dimostrare il rispetto degli accordi presi, ovvero che le aziende elvetiche investiranno negli USA 200 miliardi di franchi in 5 anni, di cui 67 già in questo 2026. Investimenti che alcune importanti imprese elvetiche stanno già effettuando anche in maniera superiore a quanto inizialmente previsto, sperando che il volubile presidente statunitense gradisca e approvi.
Questo dunque uno spunto raccolto dai domenicali, ma ce ne sono altri per raccontarceli. In studio c'è Johnny Canonica. Io posso immaginare che c'è ancora parecchio in relazione al rogo di Cromontana di Capodanno.
Sì, in effetti è così. Un po' tutti i quotidiani ritornano su quella tragedia. La NZZ am Sonntag, come anche i colleghi di RTS, riferiscono che i coniugi e proprietari del locale Le Constellation respingono ogni responsabilità per il rogo che ha provocato 40 morti e 116 feriti. La responsabilità è di alcuni loro collaboratori, affermano. Questa, almeno la tesi sostenuta dai due indagati principali negli interrogatori condotti dai magistrati vallesani. A loro dire, è stato un loro collaboratore a chiudere una porta dietro la quale è stato ritrovato almeno un cadavere, cosa che però il diretto interessato nega. Secondo la NZZ, questa porta era indicata come un'uscita di sicurezza nella domanda di costruzione. I proprietari sono però di tutt'altro avviso.
E ci sono anche altre novità su quel tragico rogo.
Sì, Sonntagsblick e Matin Dimanche scrivono che la coppia proprietaria delle Constellation aveva ingaggiato illegalmente un cittadino rumeno per i lavori di ristrutturazione del locale nel 2015, quindi al momento in cui venne posata la schiuma fonoassorbente all'origine del rogo. E come ha ammesso lo stesso proprietario del locale nel corso degli interrogatori, per questa cosa gli venne inflitta una multa. E sempre secondo il Sonntagsblick, la procura vallesana ha chiesto che al proprietario del locale venisse imposto un braccialetto elettronico al momento del rilascio su cauzione, richiesta respinta però dal tribunale per le misure coercitive. Spesso una fuga può essere rilevata solo a posteriori e inoltre il dispositivo può essere facilmente disattivato, ha argomentato il giudice.
Detto del rogo di Cromontana e delle novità che troviamo sui giornali, cos'altro c'è, cos'altro ci segnali?
Allora, due articoli dalla NZZ am Sonntag. Nel primo, il co-presidente del World Economic Forum, André Hoffmann, auspica che l'ex presidente del WEF, Klaus Schwab, venga invitato alla prossima edizione del forum, visto che, queste le parole di Hoffmann, Schwab ha influenzato considerevolmente la storia del WEF. Ricordiamo che lo scorso anno Klaus Schwab era stato spinto alle dimissioni da accuse di corruzione poi ritirate dallo stesso WEF al termine di un'inchiesta interna. La seconda cosa, infine, riguarda una legge italiana che punta a favorire i costruttori europei di macchinari con conseguenze per la Svizzera. Ne parla il presidente della Confederazione Guy Parmelin in un'intervista, appunto sempre sulla NZZ am Sonntag. Concretamente, con questa legge, le importazioni in Italia di macchinari da paesi extra UE verrebbero gravate da una tassa sull'acciaio a tutto svantaggio dell'industria delle macchine elvetica. Parmenè ha affermato che la questione è già stata sollevata in vari colloqui a Berna, a Bruxelles e Roma, eppure a Davos durante il WEF con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Secondo Parmenè, questa legge italiana fornirebbe argomenti a chi in Svizzera combatte i bilaterali 3, e tra questi vi è anche il partito di Parmenè, l'Unione Democratica di Centro.
Gianni Canonica, alcuni spunti dai giornali domenicali. Ora parliamo di un farmaco pacco innovativo che promette di rivoluzionare il trattamento dell'accumulo di grassi nel sangue. Lo sta sviluppando il Politecnico di Losanna in collaborazione con un'azienda statunitense. I primi test clinici sugli esseri umani sono promettenti e tra un paio d'anni il farmaco potrebbe essere disponibile sul mercato. Sentiamo Paola Latorre.
Il problema dei grassi in eccesso nel sangue, che provocano problemi cardiovascolari, tocca molte persone e il loro numero, visto l'aumento dell'obesità e del diabete di tipo 2, è destinato a crescere. Ad oggi è possibile contrastare il colesterolo in eccesso, ma non esistono farmaci che abbassano i livelli di trigliceridi nel sangue in modo sicuro. Il composto sviluppato dal Politecnico di Losanna e dall'azienda californiana Orsobio è innovativo in questo senso.
It will be a game changer for these people.
Il professor Johan Overks non vuole parlare di un farmaco rivoluzionario, ma sicuramente cambierà le carte in tavola per i pazienti che ne beneficeranno.
This receptor which we activate is named LXR, is present in blood cells but also in the liver and the gut.
Questo recettore che attiviamo si chiama LXR ed è presente nelle cellule del sangue, ma anche nel fegato e nell'intestino. La vera innovazione è che siamo riusciti a creare un composto che agisce solo sul fegato e sull'intestino e non sul sangue, perché nel sangue questo recettore è anche responsabile del trasporto inverso del colesterolo buono, l'HDL. Bisognava trovare un modo per non toccare il sangue e lo abbiamo trovato, cosa mai riuscita prima.
La ricerca è iniziata 2 anni fa. Ora si è appena concluso in Nuova Zelanda lo studio clinico di fase 1 sugli esseri umani, che mirava a verificare la sicurezza del composto su individui normali. I risultati sono stati promettenti. I partecipanti che hanno ricevuto dosi più elevate di TLC2716, questo è il nome del composto, hanno mostrato riduzioni fino al 38,5% dei trigliceridi.
So, as we speak,
mentre parliamo è in corso la fase 2 su pazienti con alti livelli di trigliceridi e ci aspettiamo risultati anche migliori. In questo modo potremo passare alla fase 3 che mira ad ottenere l'approvazione negli Stati Uniti e in Europa.
Swissmedic, sottolinea il professor Overks, non dovrebbe poi tardare a dare a sua volta l'approvazione. Il farmaco potrebbe essere quindi disponibile sul mercato già tra un paio d'anni.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.